Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Efesini, capitolo 5, è di nuovo il nostro testo questa mattina mentre continuiamo il nostro cammino attraverso questa epistola meravigliosa scritta da Paolo. Efesini, capitolo 5. La volta scorsa e anche oggi stiamo esaminando i versetti dall'1 al 7, Efesini 5 dal versetto 1 al 7. Lasciate che ve li legga a modo di introduzione al nostro messaggio di questa mattina. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odor soave. Però, come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi in ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni. Ora questo è un brano di una forza straordinaria. E oggigiorno per noi è molto importante, per la società nella quale viviamo, per la Chiesa di Gesù Cristo e perfino per Grace Community. Soltanto nell'ultima settimana sono venuto a sapere di 4 persone di questa Chiesa che si sono coinvolte nella fornicazione. E suppongo che in un certo senso mi sia sentito come l'Apostolo Paolo, il quale disse: si sente comunemente dire che vi è fornicazione tra di voi. Lo disse ai Corinzi. Queste cose non dovrebbero accadere. Stiamo vivendo in un'epoca in cui la fornicazione o il peccato sessuale è dilagante. E non sarebbe affatto fuori luogo definire questa società come i seducenti anni 70. Siamo sommersi, travolti, assorbiti ed i nostri sensi sono stati intorpiditi rispetto alla potenza dell'attacco che viene sferrato contro di noi. Ed è una cosa tragica perché colpisce la Chiesa. Nell'ultima settimana, inoltre, al di fuori delle mura di questa Chiesa, ho sentito parlare di un pastore, l'ennesimo di una lunga serie, coinvolto in peccati di fornicazione. Non molto tempo fa, la fornicazione era il peccato di un altro pastore, anche se non nel senso in cui normalmente pensiamo a questo peccato, ma bensì sotto forma di omosessualità. Perché sta succedendo tutto questo? Che cos'è che lo provoca? Bene, l'Apostolo Paolo affronta proprio questo argomento qui e credo che dobbiamo considerare con molta attenzione quello che ci dice. Ora, la volta scorsa abbiamo imparato che uno degli aspetti del cammino degno è quello di camminare nell'amore, il versetto 2, lo dice chiaramente, lo vedete? Camminate nell'amore. Ed abbiamo visto che l'elemento fondamentale per camminare nell'amore è essere imitatori di Dio, imitare Dio, seguire il suo esempio. Se, come dice prima Giovanni, Dio è amore e voi dovete camminare nell'amore, allora dovete essere come Dio. Perciò siamo chiamati ad imitare Dio, a riprodurre il suo carattere. Egli è il modello e quel modello è espresso in modo perfetto nell'incarnazione di Dio, cioè in Gesù Cristo. Quindi se dobbiamo camminare nell'amore, dobbiamo camminare come Cristo ha camminato, ed è esattamente quello che ci dice prima Giovanni 2:6. Colui che dice di dimorare in lui deve anche camminare come egli camminò. Dobbiamo dunque camminare nell'amore, un amore che imita Dio. Dio si è manifestato in Cristo e quindi dobbiamo essere come Cristo, dobbiamo amare come egli ha amato. Ora, ricordate che l'ultima sezione della lettera agli Efesini, dai capitoli 4 al 6, tratta del cammino degno, Capitolo 4, versetto 1, ci dice, ci esorta a camminare in modo degno, e parte di questo cammino degno della nostra alta vocazione, coerente con la chiamata che abbiamo ricevuto, consiste proprio nel camminare nell'amore. Ora, questo cammino d'amore ha quattro elementi, e la volta scorsa ne abbiamo considerati due, lasciate che ve li ricordi velocemente. Prima di tutto, e questi sono gli aspetti positivi, c'è l'esortazione. Nei versetti 1 e 2 Paolo ci esorta a camminare nell'amore, e la parola camminare indica la condotta quotidiana, il modo di vivere, il comportamento abituale, lo stile di vita, se vogliamo dirlo così. L'amore deve caratterizzarci ed il modello è Dio, siamo chiamati ad imitare Dio. Il salmista disse, sarò saziato quando mi risveglierò a tua somiglianza. Il capitolo 3 ci dice che dobbiamo essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. E quindi quello che Paolo sta dicendo, questo, e voglio che lo afferriate bene questo pensiero, che non l'abbiamo sviluppato troppo la volta scorsa, ma voglio che lo consideriate. Visto che siete figli amati di Dio, avete visto lì al versetto 1? Poiché siete suoi figli amati, imitatelo. Ora, ascoltate bene, il fondamento dell'imitazione è il fatto che siamo figli suoi. Questa è una delle definizioni più ricche, più gioiose dei cristiani in tutto il Nuovo Testamento. Siamo chiamati figli di Dio, siamo chiamati figlioli di Dio. In Giovanni 1,12 leggiamo, ma tutti coloro che hanno ricevuto Lui, Egli ha dato loro il diritto di diventare o di essere chiamati figli di Dio. In Efesini, al capitolo 1, ci viene detto che Egli ci ha eletti in Lui prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come figli per mezzo di Gesù Cristo stesso. Noi siamo realmente figli di Dio, siamo figli di Dio, generati da Dio, siamo stati rigenerati mediante un seme incorruttibile, ed allora, come Suoi figli, in quanto Suoi figli, dobbiamo portare la Sua somiglianza, non è vero? Dobbiamo riflettere il Suo carattere, le Sue qualità, dobbiamo manifestare ciò che è vero di Lui, dobbiamo adornare la Sua stessa natura. Visto che siamo stati generati da Dio, come apprendiamo in Prima Pietro, visto che siamo stati generati da un seme incorruttibile che vive e dimora in eterno, visto che Dio è venuto a dimorare, ad abitare in noi e ci ha resi Suoi figli, allora dobbiamo vivere manifestando le Sue caratteristiche. Quindi questo è il cuore del discorso, amici. La ragione per cui dobbiamo imitare Dio, dice Paolo, è perché siamo Suoi figli e dobbiamo modellare la nostra vita su quella del Padre nostro. In Galati 3,26, aggiungo solamente questo, è scritto: voi siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Ora ascoltatemi, quando avete riposto la vostra fede in Cristo Gesù, quando avete ricevuto Cristo come Salvatore, in quel momento siete diventati figli di Dio, siete nati di nuovo, per usare il linguaggio di Giovanni 3. Un seme incorruttibile è stato posto dentro di voi, una nuova vita è nata e la manifestazione della vita di Dio attraverso di voi dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo. È innaturale non imitare Dio. Guardate, ad un bambino la cosa più normale, la cosa più naturale per lui è quello di assomigliare ai propri genitori, e lo stesso vale nel regno spirituale. Dentro di voi dimora la vita stessa di Dio. In Galati, al capitolo 4, versetto 4, leggiamo: però quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò il figlio suo, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, affinché ricevessimo l'adozione come figli. E perché siete figli, Dio ha mandato nei vostri cuori lo spirito del figlio suo, così che non siete più servi, ma figli. E se siete figli, allora siete anche eredi di Dio. Quando siete stati salvati, siete diventati figli. Siete diventati figli di Dio. Lo Spirito di Dio è in voi e la vita di Dio dovrebbe manifestarsi. Perciò, dice Paolo, proprio perché siamo figli di Dio, dobbiamo imitare il nostro Padre. La cosa più naturale è quella di essere come Lui. Ora, se Dio è amore, allora dobbiamo imitare il suo amore. Se è vero, come insegna Prima Giovanni 4, 7 all'11, che Dio è caratterizzato dall'amore, allora anche noi dobbiamo essere caratterizzati dall'amore allo stesso modo. Dunque ricordiamo l'esortazione, camminate nell'amore. Ora, il secondo punto che abbiamo visto la volta scorsa, e voglio che lo notiate, è il modello. E l'ho già menzionato, ma il modello è il Signore Gesù Cristo, alla fine del versetto 2. Come deve realizzarsi tutto questo? Come dovrebbe manifestarsi? Qual è il nostro esempio? Come anche Cristo vi ha amati ed ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Bene, siamo chiamati a camminare nell'amore, ed il modello che dobbiamo seguire, il tracciato sul quale dobbiamo modellare la nostra vita, è Cristo. Ricordo che quando ero un bambino avevo appena iniziato la scuola, una delle nostre insegnanti voleva insegnarci a disegnare e così distribuì fogli con delle immagini stampate, e erano stampate in linee molto marcate, e poi ci diede quella che chiamava carta da lucido. E tutti noi come bambini prendevamo quel foglio, lo mettevamo sopra il disegno originale e l'immagine traspariva attraverso la carta. Allora prendevamo le nostre matite e ripassavamo le linee, ricalcando un po' il disegno. È proprio quella l'idea della parola che il Nuovo Testamento usa quando dice modello. È la stessa idea dell'esempio. Paolo dice a Timoteo: sii d'esempio ai credenti, sii qualcuno sul quale i credenti possano modellare la propria vita. Ebbene, è esattamente quello che Paolo sta dicendo qui. Prendete Gesù Cristo, il chiaro modello della sua vita, mettete la vostra vita sopra la sua e ricalcatela, seguendo le sue linee alla perfezione. Egli è il modello. Questo è il cuore del brano. Dobbiamo amare come egli ha amato. Ora, tornando al versetto 32, vi ricordo ciò che abbiamo visto la volta scorsa. La caratteristica principale dell'amore di Dio è che esso perdona. Lo vedete lì, al versetto 32? Perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ora, se vogliamo camminare nell'amore, quella è la prima caratteristica che dobbiamo notare. È un amore che perdona, e abbiamo approfondito anche quel tema la volta scorsa, non è vero? L'amore di Dio è un amore che perdona. Oh, a proposito, c'è una nota importante nel versetto 32 che dovreste osservare. Perdonandovi a vicenda, così come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ora, se il versetto dicesse semplicemente perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonati, avremmo un problema. Perché diremmo: ascolta, aspetta un attimo Dio, tu sei un Dio santo, sei assolutamente giusto, tu odi il peccato e non puoi tollerarlo. E la Bibbia dice che punirai il peccato, anzi dice che il salario del peccato è che cosa? La morte. Allora Dio, come puoi semplicemente perdonare così? Se dicesse soltanto perdonandovi a vicenda così come Dio vi ha perdonati, diremmo: come può perdonarci? Come può fare una cosa del genere? Come può semplicemente dire: ah, se non approvo, oh, fa niente, ti perdono. Che cos'è che farebbe quello la giustizia di Dio? Non verrebbe forse violata la sua santa giustizia? No, perché c'è quella piccola espressione: in Cristo, cioè in virtù di ciò che Cristo ha fatto. In altre parole, la pena che spettava a noi è stata portata da Cristo, e grazie a ciò che Cristo ha compiuto, Dio può perdonare. Questo è il punto fondamentale della cosa. Quando Cristo, ora veniamo al versetto 2, quando Cristo ha dato a se stesso per noi come offerta, come sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave, egli, Cristo, ha pagato il prezzo che la giustizia di Dio esigeva, rendendo possibile a Dio il perdono del peccatore. Ma se non ci fosse stato Cristo, quello non sarebbe mai potuto accadere. Dio può amarci e Dio può perdonarci perché Cristo ha pagato la nostra pena. Quello è il messaggio del decimo capitolo della lettera agli Ebrei. Ebrei 10:10. In virtù di questa volontà siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. In altre parole, l'unica cosa che ci separa per Dio, l'unica cosa che ci consacra a Lui, è il fatto che Cristo ha portato il nostro peccato. Versetto 12, leggiamo: costui, dopo aver offerto un unico sacrificio per i nostri peccati per sempre, si è seduto alla destra di Dio. In altre parole, il sedersi è un'immagine del riposo. E quando Cristo offrì quell'unico sacrificio, quell'una sola volta, esso fu così completo, così perfetto, che non ebbe più bisogno di fare altro, e allora si sedette. Aveva compiuto l'opera. Del versetto 14 riassume il tutto dicendo: con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono stati santificati. Egli portò nel suo corpo i nostri peccati. Colui che non ha conosciuto peccato è stato fatto peccato per noi. Così Cristo ha compiuto qualcosa che ha reso possibile a Dio amarci, ed il primo tratto dell'amore di Dio è il perdono. Ora, in secondo luogo, vi ho detto che l'amore di Dio non è soltanto un amore che perdona, ma è anche un amore incondizionato. Il suo amore non è determinato in alcun modo dall'oggetto amato. È la sua natura che ama, è la sua essenza che ama. Dio ama perché è Dio e non può fare altrimenti. Quindi il suo amore è un amore che perdona ed è un amore incondizionato. E la terza cosa che abbiamo visto la volta scorsa è che esso è un amore che si sacrifica. L'amore di Dio perdona, è incondizionato ed è disposto al sacrificio. Dio ha tanto amato il mondo che, qual è la parola successiva? Che ha dato. Questa è la chiave. È un amore che si dona. Ora, ascoltate bene, amici miei. Questa è una verità fondamentale che dovete afferrare. Se noi dobbiamo amare come Dio ha amato, se dobbiamo imitare Dio, allora dobbiamo amare le persone con un perdono che non ha limiti. Dobbiamo amare le persone incondizionatamente, senza dipendere dalla loro risposta. E dobbiamo amare le persone in modo sacrificale, cioè donando noi stessi, non cercando qualcosa da loro. Ora, ascoltatemi, gente. Camminare nell'amore non significa andare in giro e dire «Oh, mi piace quella persona e mi piace quell'altra persona», vivendo tutto su un piano emotivo. No, significa che la vostra natura è quella di perdonare senza limiti, di amare anche senza ricevere alcuna risposta e di sacrificarvi cercando solamente di dare e non di ottenere. Quindi abbiamo detto la volta scorsa che Gesù ci ama e ci ama quando pecchiamo, ci perdona. E quando pecchiamo, ci perdona. E quando non rispondiamo al suo amore, continua ad amarci. E quando tutto ciò che vogliamo fare è prendere e ricevere, egli continua a dare. Questo è il tipo di amore che deve caratterizzare la nostra vita. Un amore incondizionato che perdona e che si sacrifica. Mi sembrerebbe di essere infedele alla mia stessa coscienza se non vi chiedessi di guardare per un momento Giovanni 13, e poi concluderemo questo ripasso e passeremo al punto successivo. Però Giovanni 13, che credo sia il più bel ritratto dell'amore di Cristo in tutta la Bibbia, a parte della croce, Giovanni 13... Voglio che vediate questo amore incondizionato, un amore che perdona e che si sacrifica, e voglio che lo vediate all'opera. Ora, ricorderete il contesto, perché ve l'ho insegnato molte volte, ma in Giovanni 13 i discepoli stavano discutendo, e stavano discutendo su chi sarebbe stato il più grande nel regno. Erano molto preoccupati di sapere chi avrebbe avuto il posto più importante quando Cristo avrebbe stabilito il suo regno terreno. Volevano ricevere un po' i privilegi migliori, no? Volevano essere personaggi importanti, volevano occupare i posti d'onore, e il Signore li vede lì impegnati in questa grande discussione. La vera questione, naturalmente, è che Gesù stava per essere crocifisso, gliel'aveva già detto. Aveva già detto loro che doveva morire, gli aveva già spiegato tutto quello che stava per accadere, ma loro erano completamente indifferenti a quello che egli stava per affrontare. Non gliene importava nemmeno un pochino, non ne erano minimamente preoccupati, erano assolutamente egoisti, assolutamente peccatori, assolutamente insensibili. Se nei loro cuori ci fosse stato alcun vero amore, avrebbero consolato Gesù, lo avrebbero incoraggiato, gli avrebbero manifestato il loro affetto. Se ci fosse stato qualcosa di sacrificale nella loro vita, gli avrebbero lavato i piedi, sarebbero stati loro al suo servizio dicendo: Signore, cos'altro possiamo fare per te, visto che tu stai per portare tutto questo? Però invece si manifestava il loro egoismo, si stava manifestando la loro peccaminosità, il loro egocentrismo, proprio mentre stavano discutendo su chi sarebbe stato il più grande nel regno invece di preoccuparsi per Cristo. E durante quella discussione nessuno era disposto a lavare i piedi di nessun altro, ma in quei giorni era consuetudine lavarsi i piedi prima di avere un pasto, eppure nessuno era disposto a farlo perché nessuno voleva assumere il ruolo del servo. Tutti stavano lottando per i posti più importanti. Così, mentre la cena stava per iniziare, Gesù prese un catino e al versetto 4 dice che si alzò da tavola, depose le sue vesti, prese un asciugatoio e se lo cinse. Poi versò dell'acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Ascoltatemi, gente, questo è l'amore in azione. Questo è un amore che perdona. Quelli erano uomini, erano peccatori, erano pieni di orgoglio, erano pieni di egoismo, erano pieni di ambizione personale, erano completamente indifferenti gli uni agli altri, si risentivano a vicenda perché ognuno pensava che qualcun altro dei 12 stesse cercando di ottenere una posizione più alta della sua. Tutta quella situazione era avvolta da un'atmosfera terribilmente peccaminosa, eppure Gesù era lì che lavava loro i piedi. Gesù stava compiendo un gesto gentile, tenero, amorevole, pieno di compassione. Questo è amore incondizionato, amore che perdona. Non chiese nemmeno alcuna risposta da parte loro e di fatto non ricevette nemmeno la risposta giusta. Non disse: ora, se la smettete di comportarvi così e mi dimostrerete un pochino d'amore, allora vi laverò i piedi. No, lavò i loro piedi comunque. Perché? Perché l'amore agisce così, non dipende dalla risposta dell'altro. Ed infine è un amore che si sacrifica, il Signore della gloria, che lava i piedi di questi uomini peccatori pieni di sé. Andate giù al versetto 13. Gesù riassume il tutto dicendo questo: voi mi chiamate maestro, mi chiamate signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni degli altri, poiché io vi sto dando un esempio affinché facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, allora siete beati se le fate. In altre parole, gli disse: avete visto come vi ho amati, vero? Avete visto che vi ho amati con un amore incondizionato, con un amore che perdona completamente e con un amore che si sacrifica totalmente, ed io mi aspetto che facciate la stessa cosa gli uni verso gli altri. E poi più avanti nel capitolo, al versetto 34, dopo la parentesi riguardante Giuda, riprende lo stesso insegnamento e dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri così come io vi ho amato. anche voi amatevi gli uni gli altri. E da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni verso gli altri. Ascoltate, notate lì il versetto 34. Dovete amarvi così come io vi ho amati. E com'è che li aveva appena amati? Li aveva appena amati con perdono, con un amore incondizionato e con un amore che si sacrifica. E quella è esattamente la stessa cosa che sta chiedendo loro di manifestare. E disse: il servo non è maggiore del suo signore. Se io vi amo così, allora mi aspetto che anche voi vi amate in questo modo. Questo è il lato positivo. Ora torniamo ad Efesini. Dobbiamo camminare nell'amore. Cosa significa? Che dobbiamo amare come Cristo ha amato. E com'è che egli ha amato? Perdonando, incondizionatamente, sacrificando se stesso. Questa è la presentazione positiva. Ora osservate quanto rapidamente passa Paolo al contrario. Ecco che arriva l'aspetto negativo. Immediatamente al versetto 3 vediamo la perversione. L'esortazione nei versetti 1 e nella prima parte del versetto 2 ed il modello alla fine del versetto 2 e adesso la perversione. Qualunque cosa Dio stabilisca, Satana la contraffà. E qui la perversione compare subito nei versetti 3 e 4. E la vedete proprio lì, la fornicazione. Il peccato sessuale. E questo viene propagato, come dice il versetto 6, da seduttori che usano parole vuote, uomini che non sono altro che oggetto dell'ira di Dio. Là dove Dio stabilisce il suo vero amore, il mondo arriva e ne produce una versione fasulla, una contraffazione. Il mondo, a dire il vero, voglio essere sincero con voi, ma il mondo vuole vivere nell'amore, non c'è alcun dubbio su questo. Voglio dire, il mondo desidera disperatamente l'amore. In realtà l'unica cosa che desidera più dell'amore è il denaro, ma subito dopo il denaro vogliono l'amore. Il mondo va veramente alla ricerca dell'amore. Le persone sono d'accordo su questo e ne parlano continuamente. L'amore, amare ed essere amati o fare l'amore, come si dice comunemente, essere innamorati, è considerato come il massimo dell'esperienza umana. La gente è convinta che innamorarsi sia l'esperienza più grande che si possa mai vivere. Ha la capacità di portare la vita agli estremi delle emozioni. Non sarete mai felici come quando siete innamorati e non sarete mai tristi come quando state amando qualcuno. Non conoscerete mai l'intera gamma delle emozioni come quando venite trascinati a questi estremi dell'essere, per così dire, innamorati, tra virgolette. L'amore è l'esperienza umana suprema. E voglio dire, il mondo continua a venderlo, vero? Le canzoni che ascoltate, non importa che siano ballate o le canzoni alle generazioni dei vostri genitori oppure la follia del rock acido dei ragazzi di oggi, il messaggio di fondo è sempre lo stesso, sapete? C'è l'amore, no? O è la fantasia di un amore cercato, o è lo strazio di un amore perduto, o qualunque altra cosa sia, è questa continua ricerca dell'amore, giusto? Può essere una canzone su un padre e un figlio, o su due amici, o su marito e moglie, o su un amante e un altro amante, o qualunque cosa, ma l'amore è questa fantasia, questo sogno sfuggente che il mondo continua ad inseguire. E naturalmente basano il loro concetto di amore su ciò che fa per me, è un qualcosa che cerca se stessa. Ed è evidente dalle canzoni, dalle opere teatrali, dai film, dai libri, dai programmi televisivi, è evidente che continuano ad alimentare questa corsa all'amore fantastico e le persone nel mondo stanno sempre cercando l'amore supremo. Sapete, si sentono i filosofi parlare di questo, del cantante cantare la canzone su questo amore che è così travolgente, così favoloso, così fantastico, no? E leggono un libro su questo, vedono un film su questo, qualcosa su una televisione dove, sapete, tutti sono innamorati e se ci avete fatto caso è sempre la persona con cui non siete sposati che vi dà il brivido più grande? Quella è la fantasia, no? E quindi il mondo insegue quella fantasia cercando il sogno di un amore perfetto e di una soddisfazione perfetta. E molti sono un po' come Ponce de Leon alla ricerca della fonte della giovinezza. È una follia, è il sogno di un paradiso da sciocchi. Si danno ad una persona per un po' di tempo e poi prosciugano quella persona fino all'osso e poi se ne vanno a cercarne un'altra da svuotare. Perché la loro fantasia afferma che l'amore è ciò che io ricevo. Dio dice che l'amore invece è ciò che date. Ascoltatemi, l'amore del mondo è condizionato, esattamente il contrario dell'amore di Cristo, è condizionato. Dice dammi ciò che voglio e io ti amerò. È un amore che non perdona, sbaglia troppe volte e sei fuori dalla mia vita. Questo è quanto? E poi si passa a qualcun altro. Mi viene sempre in mente quel tale che si sposò, prese la sua sposa, salì sul carro trainato dai cavalli e lasciò il luogo del matrimonio. Il cavallo fece uno scarto violentissimo e l'uomo disse: questa è la prima? Un po' più avanti lungo la strada il cavallo scartò di nuovo e lui disse: questa è la seconda? La terza volta che il cavallo lo fece, lui scese, prese la pistola e sparò al cavallo. Sua moglie disse: cosa stai facendo? E lui la guardò e disse: questa è la prima? Sapete, qualunque cosa sia l'amore secondo il mondo, non lascia molto spazio all'errore. Non potete sbagliare molte volte? O me ne vado, bello mio? È così che funziona. È un amore che non perdona. In secondo luogo, è condizionato. È condizionato. Finché ricevete la risposta giusta, rimanete. Appena le risposte non sono quelle che volete, ve ne andate. In terzo luogo, è centrato su di sé, non disposto al sacrificio. È centrato su di sé, si nutre del proprio bisogno, è esattamente il contrario di ciò che Dio dice debba caratterizzarci. Guardate per un momento a Matteo 18. Matteo 18, giusto per darvi un'illustrazione di come il Signore descrive questo sentimento mondano. Ora qui potete vedere che c'è un contrasto. Gesù sta presentando il suo amore, che è totalmente disposto a perdonare, incondizionato e pronto al sacrificio, e Pietro va da lui e dice: bene, Signore, voglio dire, questo amore incondizionato, sacrificale, pieno di perdono, fino a dove arriva? Voglio dire, dovrei perdonare mio fratello 7 volte? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un certo re che volle fare i conti con i suoi servi e, quando ebbe cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli doveva 10.000 talenti. Ma visto che non aveva di che pagare, il suo signore ordinò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quello che aveva, cioè tutti i suoi beni, e che il pagamento fosse fatto. Allora il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Il che è ridicolo, non avrebbe mai potuto restituire quella somma, ma era un bel pensiero. Allora il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Chi pensate che sia qui il signore del servo? Dio, vero? Dio. E questo è il peccatore. Ed il peccatore viene e viene persino sulla base delle opere, arriva persino a dire: farò tutto possibile, stringerò i miei denti, ripagherò tutto, i 10.000, ripagherò tutto. Ridicolo. Non avrebbe potuto farlo in tutta la sua vita, nonostante la sua stoltezza. Dio è abbastanza generoso da perdonarlo. Ma quello stesso servo uscì e trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, cioè 3 mesi di lavoro, e gli mise le mani addosso, lo prese per la gola e disse: pagami quello che mi devi. Il suo conservo allora si gettò ai suoi piedi e lo supplicò dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E lui di fatto poteva pagare tutto, non era una cifra esorbitante, ma egli non volle, anzi lo fece mettere in prigione finché non avesse pagato il debito, cosa piuttosto difficile da fare quando sei in prigione. Quindi quando gli altri servi videro ciò che era accaduto, ne furono molto rattristati e andarono a riferirlo al loro signore. Allora il signore, chiamatolo a sé, gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai supplicato, non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore fu adirato e lo consegnò agli aguzzini finché non fosse pagato tutto quello che gli doveva. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello le sue offese. In altre parole, questa è la prospettiva tipica di questo mondo: nessun perdono. Il Signore andò da lui e gli disse: tu stai dimostrando di non essere cristiano, non fai parte della mia famiglia, non sei parte del mio regno, non c'è amore in te. Il punto è questo, amici, è un punto semplice. Il mondo non perdona. Il mondo basa le sue risposte su condizioni. Paghi ed io ti sopporto. Il mondo cerca se stesso. Il cristiano è l'opposto. Questo è quello che vogliamo che vediate. Ora guardiamo specificamente Efesini 5, versetti 3 e 4. Però, come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche e volgari, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Se l'amore di Dio e l'amore dei figli di Dio è un amore che si sacrifica, un amore che perdona, un amore incondizionato, allora state certi che Satana lo pervertirà e l'amore del mondo sarà egoista, sarà centrato su di sé, incapace di perdonare e condizionato di ciò che può ottenere, non per ciò che può dare. Questo è il punto. Quindi quando il mondo dice amore, non sta usando la definizione di Dio, intende desiderio, intende piacere personale ed intende concupiscenza. Oh, non sto negando che di tanto in tanto vi sia anche un po' di donare di sé, che di tanto in tanto ci sia un po' questa bontà umana, che di tanto in tanto ci sia una certa magnanimità, che di tanto in tanto c'è una certa generosità. Ci sono momenti in cui l'amore umano raggiunge un livello più alto rispetto agli altri momenti, ma la materia di base è il piacere personale. il guadagno personale. Ed è una cosa che è condizionata. Non smetto mai di stupirmi di quante persone dicono: oh, ci stiamo divorziando perché tu non soddisfi più i miei bisogni. Ma chi ha mai detto che l'amore consista nel fatto che qualcuno soddisfi i tuoi bisogni? L'amore consiste nel fatto che voi soddisfiate i bisogni di qualcun altro, di fatto. Il desiderio fisico, la gratificazione personale sono sogni instabili, sono bolle sfuggenti, e se volete passare tutta la vostra vita ad inseguire la fantasia suprema, finirete disperati, impoveriti e senza averla mai raggiunta. Il mondo dice: io ti amo per quello che fai per me, è superficiale, egoista, sensuale e sessuale. Satana cerca di vendere tutto questo al mondo. E per me è incredibile che i cristiani cadano in questa trappola. Amici, io penso che ciò che sta accadendo oggi nella Chiesa, in quest'area del divorzio, della rottura dei matrimoni, dell'infedeltà e di tutto il resto, si basi semplicemente su quest'unico principio. I cristiani non vogliono camminare nell'amore così come Dio lo definisce. Non lo vogliono. E Paolo dice: io non sto parlando dell'amore del mondo, della fornicazione, l'impurità, l'avarizia. Quello non dovrebbe essere neppure nominato tra di voi, neppure una sola volta se ne dovrebbe sentir parlare. La parola fornicazione la conoscete molto bene, menzionata nelle sue forme nominali almeno 35 volte nel Nuovo Testamento. È un problema serio. Ora, quando qualcosa viene menzionato 35 volte, veramente diventa un problema, no? La parola porneia significa peccato sessuale e significa qualsiasi tipo di peccato sessuale, qualsiasi tipo. C'è lì un termine greco, enkrateia, e quella parola si riferisce, significa, è una parola magnifica, significa disciplina ed autocontrollo, quello è il suo significato di base, ed indica il potere di controllo che una persona può avere su se stessa. Enkratia, una bella parola. Socrate disse che è una delle virtù principali, lui sa anche Platone ed Aristotele. La parola indicava l'autocontrollo, l'autodisciplina. E a proposito, è usata 10 volte nel Nuovo Testamento e significa sempre autocontrollo, talvolta tradotta con temperanza, ma con lo stesso significato ovviamente. Però osservate dov'è che si trova il suo vero significato. Gli antichi greci la usavano per riferirsi all'autocontrollo sessuale. All'autocontrollo sessuale. Dicevano che è la capacità di trascendere le proprie passioni, di trascendere i propri desideri sul piano sessuale. Ora, nel Nuovo Testamento viene usata anche in questo senso. In Atti, per esempio, 24-25, lasciate che vi mostri questo fatto qui, è una parola molto affascinante. E qui Paolo sta parlando a Felice, e proprio mentre egli ragionava, sta parlando a Felice, gli parlava, guardate qui, è molto potente, gli parlava di giustizia o rettitudine, gli parlava di autocontrollo e del giudizio futuro. Ora, potresti dire, un messaggio piuttosto generico, un po' di giustizia, un po' di autocontrollo e un po' di giudizio a venire, no? No, signori. Sapete cosa sta facendo? Ascoltatemi, Felice aveva sposato Drusilla in una relazione adulterina, e qui Paolo si trovava davanti proprio lì a Felice, che era un uomo potentissimo, e gli sta dicendo: vorrei darti un sermone, Felice, a che fare con la giustizia, la rettitudine, in contrasto con la mancanza di autocontrollo sessuale che conduce al giudizio di Dio. Ascoltate, quello che stava facendo è che lo stava inchiodando al muro per quanto riguarda il suo rapporto con sua moglie. Non era fatto un messaggio generico. Gli stava dicendo: Felice, tu sei un'illustrazione vivente della giustizia di Dio violata da una mancanza di autocontrollo sessuale che finisce sempre con il giudizio. In 1 Corinzi, al capitolo 7, la parola viene usata di nuovo, e lì è usata in riferimento al matrimonio, dove l'apostolo Paolo sta insegnando e dice: se non hanno autocontrollo, che si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere, e si riferisce all'autocontrollo sessuale. Se avete problemi in quel senso, sposatevi. Non cercate di dire: ho il dono del celibato, però è veramente difficile, perché ho questo desiderio fortissimo di sposarmi, no? Se avete quel desiderio e non avete autocontrollo sessuale, allora è meglio che vi sposiate. In altre parole, voglio che vediate che la parola enkratea è una parola che si riferisce all'autocontrollo sessuale. Ora, i greci dicevano che quella parola aveva un contrario, e il contrario era porneia, e quindi ora potete vedere dal suo contrario che cosa significa: mancanza di autocontrollo sessuale. Quella è porneia. è un antonimo di ekrateia, è comportamento fuori controllo, comportamento indisciplinato che va oltre i limiti che Dio stabilisce. Oh, a proposito, include la bestialità, l'omosessualità, che veniva usata per parlare della pedofilia, cioè rapporti sessuali con bambini, molestie su minori, e qualunque forma di impurità, prostituzione, meretricio, qualunque cosa rientra sotto quel termine, qualunque mancanza di autocontrollo sessuale. Porneia, e c'è una parola greca grafe che significa scrivere, e porneia e grafe danno pornografia, scrivere qualcosa sul peccato sessuale, è da lì che viene la parola, e non c'è posto per questo nella nostra vita. Paolo quindi dice, questo non sia neppure nominato una sola volta tra i santi, neppure una sola volta. Ricorderete, se eravate qui quando abbiamo studiato Prima Corinzi capitolo 6, ricordate come l'apostolo Paolo disse che non c'è posto per questa nostra vita, nessun posto. Tali eravate, alcuni di voi, disse, eravate così un tempo, questo appartiene al passato, ma da quando siete venuti a Gesù Cristo tutto è finito, tutto è stato tolto di mezzo, tutto appartiene al passato, non c'è posto per esso. E i corinzi naturalmente tiravano fuori ogni genere di argomentazioni stupide, del tipo, i cibi sono per il ventre per i cibi, ricordate, è un qualcosa di biologico, è proprio come mangiare, dopotutto è solamente un qualcosa di biologico. L'apostolo Paolo disse, non è affatto soltanto biologico, non sapete che il vostro corpo è membro di Cristo e che quando vi unite ad una prostituta unite anche Cristo ad una prostituta? O tra l'altro la prostituta è chiunque ha rapporti sessuali fuori dal matrimonio. E quando fate quello, non è solamente un qualcosa di biologico, state prendendo Gesù Cristo con il quale siete uno e state unendo Gesù Cristo alla prostituta. Non è solamente un qualcosa di biologico. E se state vivendo in un qualunque forma di perversione dell'amore, siete una macchia per la Chiesa. Ed in Prima Corinzi capitolo 5 l'apostolo Paolo scrive e dice, si sente comunemente dire che vi è fornicazione tra di voi? E dice, invece di esserne colpiti, invece di esserne addolorati e spezzati, vi siete gonfiati d'orgoglio e non avete affatto cordoglio. E dice, il vostro vanto non è buono. E dice la Chiesa, mettete quella persona fuori dalla Chiesa, consegnatela a Satana per la distruzione della carne. Non lasciate che quel lievito rovini tutta la pasta. E dice, se trovate il fornicatore nella Chiesa, vi scrivo di non stare in compagnia con loro. Se uno si chiama fratello ed è fornicatore, o avaro, o idolatra, o oltraggiatore, o ubriacone, o ladro, non mangiate neppure con lui. Prima Corinzi 5. Metteteli fuori. Siete una macchia per la Chiesa. E dovete essere rimossi dalla Chiesa se state vivendo in quel modo. Per non dire poi del fatto che certamente non state camminando come figli di Dio. Seconda Pietro 2 chiama le persone che fanno queste cose qui macchie e sudiciume nell'assemblea. Satana introdurrà sempre una contraffazione. Ora, guardate oltre, e non passeremo in rassegna queste parole nel dettaglio, perché lo abbiamo già fatto in passato, ma dice né fornicazione né impurità. Ricordate quella parola? Accatarsia, impurità. È usata 11 volte nel Nuovo Testamento. La prima volta fu usata da Gesù per parlare, ora prestate attenzione, la prima volta è usata da Gesù per parlare del fetore vile, marcio, ripugnante che si produce quando il corpo si decompone ed è pieno di vermi. È così che Gesù la usò. È una parola marcia, puzzolente, miserabile. Ora, ascoltatemi, è usata 11 volte. La prima volta fu usata da Gesù per parlare della putrefazione, della sporcizia, del disfacimento di un corpo nella tomba. Le altre 10 volte in cui viene usata è collegata al male sessuale. Significa il fetore vile, marcio, ripugnante che accompagna il peccato sessuale. Si riferisce ad atti immorali, a pensieri morali, passioni, idee, fino ad arrivare alle orgie. Tutto quanto. Quello non è amore, potresti dire, ma è così meraviglioso, siamo innamorati. E Gesù dice, è la stessa parola che parla della sporcizia, marcia, del disfacimento di un corpo pieno di vermi. Un linguaggio piuttosto forte, no? La gente dice, ma noi siamo innamorati. No, non siete innamorati, perché l'amore non si comporta così. Ho paura che abbiamo una follia sessuale, perfino nella Chiesa. E mi sconvolgono veramente alcuni libri che vengono scritti da persone cristiane. Sapete, sesso per cristiani. Alcuni li ho buttati nel cestino, mi sono stati mandati libri scritti da cristiani, pubblicati da editori cristiani che trattano la questione del sesso, ne ho letto 3 pagine e li ho lanciati nel cestino. Sapete cos'è che è successo? Che il mondo sta vendendo questa cosa qui in modo così efficace che stanno entrando alla porta sul retro della Chiesa e sta comprando un po' questa roba qua, cercando in qualche modo di santificarla. Ma non potete santificarla. Ho sentito dire che una persona nella sua consulenza prematrimoniale aveva consigliato alla coppia di vedersi nudi prima del matrimonio così da avere un'idea di cosa li aspettava. Ridicolo! Non è una cosa clinica che possa essere trattata in quel modo. Sono persino alcuni che hanno suggerito rapporti sessuali prematrimoniali per cristiani prima del matrimonio. Guardate la parola successiva. Non dovrebbe esserci nulla di tutto questo, né impurità né avarizia. Potresti dire, cosa ha a che fare l'avarizia con questo? Pleonixia? Avarizia potrebbe essere tradotta con avidità. Sapete cosa che sta dicendo? Se andate ad Efeso 20:17, quando parla del non concupire, dice non concupire questo, quest'altro, quest'altra cosa, né la, che cosa? La moglie del tuo prossimo. Volete sapere una cosa? Le persone della società, ed oserei dire anche persone sedute proprio qui in questa chiesa, concupiscono le mogli di altri, concupiscono altre donne, concupiscono donne che vedono in televisione o nei film o nelle pubblicità o nelle riviste o nei libri o in qualsiasi altra cosa. Questo è peccato, questa è la contraffazione, fa parte della menzogna, della bolla sfuggente, della fantasia che non esiste, che non si realizza mai. Sapete quelle magnifiche, quelle bellissime star del cinema che dovrebbero essere così meravigliose, che riempiono le fantasie di così tante persone comuni, sono proprio le stesse che non riescono a rimanere sposate con nessuno? È una fantasia, è una menzogna, è un inganno, è sfuggente, non c'è nulla lì. Avidità. Gli uomini inseguono le donne inseguono gli uomini come trofei da incidere sulla cintura. Oh, a proposito, in greco la parola pleonexia si riferisce a frodare. Frodare è un inganno, è letteralmente un inganno. Significa inseguire qualcuno per frodarlo. Sapete cosa succede? Qualcuno va dietro a... Ho appena sentito parlare di una situazione in cui un marito viene perseguitato, seguito da una donna che non è sua moglie. Lei gli va dietro e sembra così bello e poi si rivela essere una frode. Non c'è nulla lì, la fantasia è una menzogna e quella cosa lì si distrugge e rovina ogni cosa buona nella vita. Pleonexia. I latini la chiamavano amor scleratus habendi, che significa l'amore criminale del possedere. Le persone sacrificano tutto pur di ottenerlo, sono disposte a distruggere i loro figli, a distruggere i loro coniugi, a distruggere i loro rapporti con gli amici, la loro casa, il loro lavoro, distruggerebbero qualsiasi cosa pur di avere quell'avidità e dicono devo avere quella cosa lì perché lì la fantasia sarà pagata e non lo sarà mai. È la menzione di Satana che viene direttamente dall'abisso. E quindi la Bibbia dice che ci sarà una contraffazione e non sia, guardate la fine del 3, neppure nominata tra di voi, neanche una volta. E la gente dice, beh, non ho potuto farci niente, mi sono innamorato fuori dal matrimonio. Ma quella non è prova d'amore, non è giustificazione per il divorzio, è semplicemente prova del cuore marcio e peccaminoso che avete. Tutto qui. E la gente dice, non abbiamo potuto farci niente, siamo così innamorati e non lo amo più adesso. Allora siete peccatori, perché vi è comandato di amare quella persona. State peccando. E quello non giustificherà il vostro divorzio, lo condannerà. Oltre a non amare vostro marito, o a non amare vostra moglie, o qualunque cosa dia inizio a tutto questo, siete anche dei concupiscenti, perché avete desiderato qualcosa che non era vostro, qualcosa che era al di fuori della legge di Dio, al di fuori della volontà di Dio, al di fuori del piano di Dio. Quindi non peccate soltanto nel non amare come dovreste, ma peccate anche nel concupire ciò che non vi appartiene. E dovreste leggere la storia di Davide e di Bathsheba, peccherete ancora, perché ruberete ciò che non è vostro, la persona a cui appartiene. E così il vostro peccato continuerà ad andare avanti. Non sia neppure nominata, neppure una volta! Guardate la fine del versetto 3. Come si addice Hagias ai santi, come potrebbero i santi essere caratterizzati da un amore empio, da una passione empia, egoista, condizionata ed incapace di perdonare? Noi siamo messi da parte, siamo santi, come potrebbero mai i santi essere coinvolti in cose empie? Come potrebbero coloro che sono figli del Dio Santo fare cose empie? Ma potresti dire, accidenti, io non l'ho mai fatto una cosa del genere, sono rimasto fedele alla mia cara moglie per tutti questi anni e sto continuando così, e bene. Ma giusto perché nessuno pensi di cavarsela? Il versetto 4 dice che non dovrebbe esserci tra di voi alcuna oscenità, né parole sciocche o volgari, ma soltanto il rendimento di grazie. Potreste chiedere, cos'è questo? Ascoltate, non è che non dovete solamente farlo, ma non dovete neppure parlarne. Ora questo dovrebbe letteralmente devastare la nostra società. L'oscenità, tra l'altro, significa volgarità in senso generale. La radice letterale indica ciò che è vergognoso, ha a che fare con le parole, ha fondamentalmente a che fare con le parole. Versetto 12 di questo stesso capitolo dice che è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Non dovreste neppure parlare di queste cose. Per questo mi dà fastidio che vi sia così tanta libertà, persino all'interno del cosiddetto cristianesimo, nel parlare di quell'area della vita sessuale in un modo che non credo la Bibbia permetta. E che ne è stato della gloria, della scoperta tra due persone messe da parte da Dio per il matrimonio? Discorso vergognoso, questo si riferisce con oscenità, ha a che fare con parole che sono vergognose? Non si può leggere un libro nel mondo senza trovarci questa spazzatura? Non si può guardare un programma televisivo? Non si può neanche guardare un film? A malapena si può avere una conversazione con qualcuno? Eppure non dovrebbe mai appartenere a noi al compiacerci di queste cose. Nemmeno una sola volta dovremmo essere coinvolti in conversazioni di questo genere. Conversazioni oscene. Nemmeno una sola volta dovremmo ascoltare discorsi vergognosi. Siamo chiamati a conversazioni sante. Leggete Giacomo 1. Siamo stati chiamati ad una conversazione santa. Quando aprite la vostra bocca, dovrebbero uscire parole che vengono dalla mente di Dio, dal cuore di Dio, dalle labbra di Gesù. Non le cose di cui parla questo mondo. Io non so come la gente possa mai andare a sedersi al cinema e guardare tutta quella roba là, ascoltare tutto questo. Non so come possiate farlo con la televisione, non so come possiate leggere libri del genere o riviste del genere o ridere di battute del genere quando la Bibbia dice che non dovrebbero neppure essere nominate tra di voi una sola volta. Non solo oscenità, ma guardate alle parole che seguono. Sciocche, morologia. Da moros, deriverà da morone, significa discorso stupido, è un discorso che viene da qualcuno che ha carenza intellettuale. Io la chiamo oscenità di basso livello. Lasciate che vi spieghi cosa intendo dire. Oscenità di basso livello, questo è il peccato dell'ubriaco, questo è il peccato dello stolto, il peccato di colui che ha la bocca da fogna, la roba oscena, volgare, da bassi fondi. Solamente discorsi sporchi da fogna, parole insensate, inutili, con connotazioni oscene. Oscenità di basso livello, morologia, roba da idioti. Ma la parola successiva è molto interessante, la parola volgarità, ed è la parola eutrapelia. Non significa oscenità di basso livello, ma significa oscenità di alto livello. Potreste chiedere a cosa si riferisce? Boh, la parola letteralmente significa capace di voltare facilmente. Avete mai conosciuto qualcuno che riesce a prendere qualcosa che viene detto e a voltarlo facilmente in qualcosa di sporco? Quella è l'arguzia brillante del presentatore televisivo, no? Il ragazzo della tarda serata che qualunque cosa diciate la distorce per darle un'allusione oscena. Quindi da una parte abbiamo la stupidità idiota dell'ubriaco, dello stolto che parla semplicemente con un linguaggio sporco da fogna. Dall'altra parte abbiamo la sofisticazione dell'uomo intelligente che non è stupido, ma una battuta sporca brillante capace di trasformare facilmente qualunque cosa in un'allusione. In entrambi i casi è una mente da bidone della spazzatura. In entrambi i casi parla di qualcosa che è malvagio, empio. E poi dice al versetto 3 che non dobbiamo farlo, e al versetto 4 dice che non dobbiamo nemmeno parlarne. Ripulite la vostra vita, ripulite il vostro parlare. Quindi Paolo dice che l'amore è stato pervertito con il desiderio sessuale, con l'impurità, con l'avarizia, ed è tutto per l'autogratificazione, ed è incapace di perdonare, perché quando non porti nulla, quando non dai ciò che si vuole, quando non soddisfi, io me ne vado da qualcun altro. È tutto condizionato dalla risposta giusta, e non dobbiamo coinvolgerci in tutto questo come i santi, e non dobbiamo neppure parlare di certe cose, né ascoltarne. Parlare, al contrario, il versetto 4 dice che dobbiamo rendere grazie. Dobbiamo rendere grazie. Questo è piuttosto chiaro, no? Sapete perché dobbiamo rendere grazie? Voglio che afferriate bene questo, che se non afferrate nient'altro di ciò che ho detto, afferrate questo. Perché il ringraziamento è la cosa più altruista che potete fare. Avete capito? Il ringraziamento è assolutamente altruista. Invece di cercare cose egoistiche, appagamento sessuale, impurità, concupiscenza, invece di indulgere in tutte queste cose che soddisfano se stessi, fermatevi e dite grazie. Ecco perché in Prima Tessalonicesi è scritto: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio per voi. Nulla di ciò che farete mai nella vita vi insegnerà l'altruismo come rendere grazie. Passate tutta la giornata a rendere grazie ed uscirete subito da voi stessi, perché il ringraziamento deve essere rivolto a Dio. Capite? Non siate centrati su voi stessi, ma date grazie, rendete grazie, rendete grazie. Esprimete il vostro amore a Dio, esprimete il vostro amore al prossimo, lasciate che la vostra vita sia caratterizzata dal dire grazie. Ed io credo che qui si passa persino da andare da Dio a coloro che vi stanno intorno. Invece di voler tutto da tutti, invece di voler prendere, perché non amate in modo che dice grazie? Grazie per ciò che sei per me, grazie per ciò che sei, grazie per ciò che mi permetti di darti. Siate semplicemente persone grate ed altruiste invece di essere egoiste. L'amore di Dio è altruista ed è riconoscente, mentre l'amore del mondo è ingrato ed egoista. Ed infine, l'esortazione, il modello, la perversione conducono alla punizione. Ed è chiaro quello che sta dicendo, lo vediamo velocemente qui. Dice: perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, nessuna persona che viene alla fornicazione, nessun impuro, nessun avaro, che è un idolatra, perché se concupite qualcos'altro quella diventa un idolo, ed egli elenca le stesse tre cose del versetto 3. Persone di quel tipo hanno alcune eredità nel regno di Cristo e di Dio. Sentite lo stesso messaggio che ormai stiamo ascoltando da un mese? Se vivete in questo modo non siete cosa? Non siete salvati? Non siete nel regno di Dio e fareste bene ad esaminarvi. Nessun fornicatore, avete capito? Nessuno! Nessuna persona impura e nessun avaro, che è un idolatra, avrà alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Questo non è il nostro stile di vita. Quelle persone sono nel mondo. E non c'è alcun dubbio riguardo all'atteggiamento di Dio verso l'immoralità, e non c'è da stupirsi che non dobbiate farlo, neppure che dobbiate parlarne. Noi siamo figli di Dio, lo vedete lì nel testo, siamo figli di Dio al versetto 1, siamo gli amati di Cristo, siamo i santi alla fine del versetto 3, siamo cittadini del regno e dobbiamo agire in modo coerente con la nostra identità. E quindi dice, guardate lì al versetto 5, questo voi lo sapete, non è un grande mistero, lo sapete? Oh, a proposito, temo che alcune persone non lo sappiano. Ora noi vogliamo dire a tutti, ah sì, tal dei tali, so che sta vivendo costantemente la fornicazione, so che stanno vivendo sempre con questa persona, so che stanno facendo queste cose, so che sono omosessuali, però dopo tutto hanno preso la loro decisione. Ascoltate, questo voi lo sapete, che nessun fornicatore è salvato, nessuna persona che vive in quel modo. Ci deve essere un cambiamento. Oh, forse ci sarà un momento in cui il credente cadrà nel peccato della fornicazione, ma quello non sarà la caratteristica continua della sua vita, senza interruzione. Dal momento in cui è stato convertito ci sarà un cambiamento. Perché la salvezza si fonda sul ravvedimento. Se avete imparato qualcosa, quando siete salvati avete imparato quello, no? Tito 2,11, ascoltate qui. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Ora, quando avete ricevuto la salvezza, il testo dice questo, insegnandoci, sapevate che la vostra salvezza vi ha insegnato qualcosa? Vi ha insegnato che, rinunciando alle impietà e alle passioni mondane, dobbiamo vivere in questo modo sobriamente, giustamente e pienamente. Quando siete stati salvati, almeno quello l'avete imparato, la vostra salvezza vi ha insegnato almeno quello, che non potevate vivere continuamente le passioni e le impietà. La salvezza insegna, queste sono cose fondamentali. Perciò dice, quelle parole non hanno alcuna parte in questo. Potresti dire, e che dire del cristiano che viene però trascinato in un peccato in quell'area, un cristiano che cade in quel parlar sciocco, osceno? Oh, il Signore perdonerà? Certo che perperdonerà. Prima Giovanni 1,9 continua a purificarci, giusto? E ci saranno momenti in cui noi, come cristiani, forse falliremo in quelle aree. Non è necessario, ma può accadere e Dio perdonerà. Ma il flusso della vostra vita non sarà quello di vivere in quel modo. Per niente affatto. Ve l'ho detto ormai da anni, la santità è un cambiamento della vostra vita, la salvezza, e poi una frequenza sempre minore del peccato. Bene, versetto 6 dice, questa è la punizione, ora non entreranno nel regno e che nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Non permettete a nessuno di dirvi, potete fare questo, essere cristiani, potete, non permettete a nessuno di dirvi che potete vivere così e Dio vi perdonerà. Non permettete a nessuno di dirvi, oh, andrà tutto bene, entrerete nel regno, sarà tutto a posto, avrete preso una decisione, oh, avete preso il vostro atto religioso, va bene, vivi così, non lasciate che nessuno vi seduca con parole del genere, sono vuote, sono prive di significato, sono empie, sono inutili. Infatti è proprio per queste cose, quali cose? La fornicazione, l'impurità, l'avarizia, l'oscenità, le parole sciocche, la volgarità, che l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, vedete? Queste sono proprio le cose per le quali Dio condanna le persone all'inferno. Non lasciate che nessuno vi inganni. Queste non sono caratteristiche dei figli di Dio. Sono caratteristiche dei figli della disobbedienza. Vedete il contrasto? Versetto 6 termina con i figli della disobbedienza. Al versetto 1 era iniziato con i figlioli amati di Dio. C'è una differenza lì. Ed il risultato di tutto questo è la parola finale. Ascoltate e concludo con questo versetto 7. Non siate dunque, che cosa? Cosa? Loro compagni. La parola compagni significa soci o partecipi. Non unitevi al mondo nel suo male. Il passato, miei cari, è passato. Preghiamo. Padre, sappiamo che il mondo offre un amore egoista, condizionato, incapace di perdonare. Una contraffazione. E tu invece offri un amore altruista, un amore che perdona, un amore incondizionato. Ti ringraziamo perché ci hai amato in questo modo, ci hai amati quando noi non ce lo meritavamo e poi ci hai detto di amarci gli uni gli altri anche quando non ce lo meritavamo. Aiutaci ad amare come tu ci hai amato, affinché possiamo imitarti come figli cari ed amati. Preservaci dal mondo e preservaci dal maligno. E Dio, io ti prego che tu possa proteggere queste persone preziose da quest'area di peccato, così che non sia neppure nominata una sola volta tra di noi, affinché Gesù sia glorificato, nel cui nome meraviglioso preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.